6 su Mood Italia Radio. Adesso in onda, Buono e Giusto, di Letizia Bucalovita.
Benvenuti, benvenuti e bentornati a Buono e Giusto, la rubrica di Mood Italia Radio dedicata al mondo del no profit, al no profit italiano. Il racconto di storie, di buone storie, di professionalità, di intenti, di cuori, di anime, di menti che ogni giorno rendono grandi il no profit italiano. E anche oggi qui con me c'è il maestro Alessandro Siripigna, anticipato come sempre dal nostro pubblico che lo acclama. Benvenuto Alessandro!
Quale onore, ben trovata dottoressa Bucalo. Ah, questa è una puntata esplosiva direi, e io sono molto contento di farne, insomma, di essere presente a questa puntata, perché è, poi tra l'altro è piena di ospiti meravigliosi, ma soprattutto molto competenti nel loro lavoro, insomma. Non dico altro, lascio a lei l'onore.
Ma grazie maestro Siripigna. Oggi abbiamo pensato proprio qui a Buono e Giusto, che è uno strumento importante di racconto. Salutiamo sempre il buon Nini Ricotta, il papà di Mood Italia Radio, che ci consente questo spazio. Questo spazio, ricordiamolo maestro, in assoluta e totale libertà. E iniziamo subito maestro dal maschietto del gruppo, che ne pensa maestro Siripigna? Iniziamo con un rullo di tamburi, me lo faccio sentire.
Eccolo,
bravissimo.
Oh.
Eccolo qua. E ci abbiamo adesso anche un po' di campanelle, un po' di campane. Eccole qui le campane. Benvenuto a Marco Principia, responsabile fundraising di 30 ore per la vita.
Ciao.
Benvenuto.
Ciao, ciao, grazie mille per l'invito, bellissimo rivedervi e un saluto a tutte e tutti.
Grazie Marco, Marco, ma lo sai che oggi non sei solo qui, abbiamo coinvolto altre colleghe, perché oggi vogliamo parlare di comunicazione, vogliamo parlare di comunicazione sociale. E quando io penso alla comunicazione, devo dirlo, non dovrà rimanerci male nessuno, ma per me davvero il primo nome nello scenario di questo strampalato paese è quello di un'anima bella, una professionista eccellente. Do il benvenuto alla responsabile comunicazione di Antoniano Zecchino d'Oro, Maura La Greca.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, bellissima presentazione, sempre troppo buona, grazie, grazie, sono molto contenta di essere qui con voi.
Grazie a te Maura per essere qui. E maestro, non abbiamo finito, maestro Siripigna, non abbiamo finito.
No.
Perché non ci siamo, non vogliamo accontentarci, e non perché Maura e Marco non siano tantissimo, perché abbiamo voluto rendere tutto ancora più frizzante, con sempre più opinioni rispetto al tema delicatissimo che stiamo oggi affrontando. E allora do il benvenuto al volto, voce, alle parole di tantissime iniziative che negli ultimi anni riguardano in particolare il no profit, perché per lei possiamo dirlo è proprio una fissa quella di comunicare. Lei è una giornalista eccellente, anche una storyteller, una copywriter, è volto di Milano News, ma in questo periodo è ideatrice, co-ideatrice di un esperimento narrativo, non so come definirlo, che però sta funzionando, funziona benissimo, ha preso già il cuore di tantissimi utenti, e sto parlando di Magherratta di Umani. Do il benvenuto anche stavolta con fanfare e campane alla grandissima Elena Inversetti, benvenuta!
Ciao Letizia, troppo buona, mi piace esperimento narrativo, lo uso, grazie per il copyright.
No, figurati cara, usalo pure quando vuoi.
Buongiorno a tutti e grazie.
Ciao Elena.
E adesso Alessandro, l'ultima ospite di oggi, la più giovane in realtà, frizzante, carismatica, pragmatica, davvero molto 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 in gamba, ed è il nuovo volto della comunicazione di CPD, la consulta per le persone in difficoltà, che ha sede in Torino e fanno tante 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 cose belle. Se avremo tempo e modo ne parleremo, dovremo trovare il tempo di parlarne anche per lei. Applauso del pubblico, benvenuta Elena Vignoli.
Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie per l'invito e grazie anche a chi ci ascolta.
E allora maestro, cominciamo a sfriguliare, come si dice dalle nostre parti, i nostri ospiti, e comincerei proprio con Maura. E allora Maura, si fa tanto parlare di comunicazione sociale, però in realtà una vera e propria definizione di comunicazione sociale Qui in Italia è difficile trovarla, qualcosa che sia davvero aderente a ciò che immaginiamo debba essere la comunicazione sociale, anche perché in altri paesi europei per comunicazione sociale si definisce davvero la modalità con cui parliamo nel nostro quotidiano, con cui ci rapportiamo con gli altri. In Italia invece questa definizione sembra essere quasi più aderente anche al nostro mondo, al mondo no profit. Ti va di definire questa comunicazione sociale? Di che cosa parliamo?
Bene, cioè iniziamo benissimo, domanda complicatissima. Di cosa parliamo? Parliamo della vita. Cioè parliamo delle storie delle persone che chiedono supporto, che chiedono ascolto e parliamo delle storie delle persone che si dedicano a trovare le strade per fornire questo supporto e questo ascolto. E parliamo di qualcosa anche che raramente trova spazio sui flussi, quelli più grandi, quelli più visibili, no? La comunicazione sociale viene sempre messa in qualche angolo dei giornali o negli ultimi 3 minuti delle trasmissioni, eccetera. In realtà la comunicazione sociale racconta il mondo che cambia e soprattutto fornisce uno sguardo da zeppo di speranza, quindi dovrebbe aprirli tutti i telegiornali.
Mi piace tanto la definizione di comunicazione sociale che racconta il mondo che cambia, è davvero bella, visto maestro che la greca subito dispensa.
Non avevamo alcun dubbio, insomma.
Ve l'ho detto, procedo per tentativi e sto ancora cercando di capire, però insieme è più facile.
Ed è proprio per questo che siamo qui. Elena Inversetti, tu sei una giornalista e ti sforzi tantissimo, soprattutto negli ultimi anni, nel creare e realizzare dei format che lo raccontino, questo no profit. Da cosa nasce questa esigenza tua e di altre colleghe che nel tuo percorso professionale hai incontrato? A un certo punto sarà successo che hai voluto attivarti, no? In questo senso. Cos'è che ti ha attivato? Qual è stato il tuo perché in questo tipo di azione?
Che bella domanda. Il mio perché, a parte che nel mio perché ci sei un po' anche te, perché sei una di quelle colleghe che nei momenti più difficili che ci sono, credo, ma nel percorso di tutti, professionale, non sono giovane come la Bignoli, un po' di anni li ho alle spalle, spesso bisogna riattivare il proprio perché. Purtroppo, mi sono chiesta se il mio fosse solo masochismo oppure no, credo che sia un forte perché proprio dovuto agli incontri che uno fa nella vita, non solo professionale ma anche personale, e che ti motivino a fare delle scelte. Io ho fatto, ma qualche anno fa, proprio una scelta molto radicale che da un punto di vista di quello che potrebbe essere il percorso più lineare, più sicuro, più economicamente vantaggioso, magari non è la prima scelta, ma che invece alla lunga paga, ed è proprio quello di dedicarsi solo alla comunicazione sociale come giornalista e copywriter, ecco, legata ovviamente alla raccolta fondi, ma io non sono fundraiser, io lavoro a servizio dei fundraiser. Ecco, questo mettersi a servizio anzitutto, mi viene da dire, è stata forse un primo motivo, perché di fatto se uno comunica a un giornalista dovrebbe mettersi al servizio, che poi è difficile, perché invece quando uno fa il giornalista, un giornalista si sente stra top, no? Allora sei tu in prima linea, invece no, sono le storie, quello che diceva Maura, sono le persone che hanno dei bisogni e sono anche le persone che rispondono ai bisogni. Maura, ho preso appunti, direi che questa tua definizione di comunicazione sociale è perfetta, quindi questo è il mio perché, del mettersi a servizio, non perché nasco umile o brava, ma perché la realtà ci porta a doverlo fare. E continuamente in questi anni ci sono sempre stati tanti incontri, Maura è un'altra, ma non lo dico per piaggeria, perché qua lei lo sa, cioè vedere come gli altri lavorano e fanno delle scelte importanti è fondamentale. Concludo, Maura prima ha detto che appunto la comunicazione sociale non è nei primi posti, un altro mio perché, mio secondo perché, è fare in modo, la dico con un esempio, ma è fare in modo che nei menu dei giornali c'è la cultura, c'è l'economia, c'è lo sport, c'è cultura e società, c'è politica, c'è cronaca, il sociale non c'è non profit, cioè non profit magari è una parola che non ci piace tanto, non è perfetta, in Italia non troviamo le parole giuste, però è anche una parola che sta in opposizione al profit, non come contrasto, ma come valore aggiunto. E quindi io direi che sono un po' questi i miei perché.
Bello, 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 bello. La voglia di lavorare in questo senso è bellissima, cioè quella di cercare e trovare, valorizzare degli spazi, no? Per la comunicazione sociale, per raccontare questo, questo mondo che cambia, per tornare sempre alla nostra magica Maura la greca. Marco, Marco Principia, Elena ha accennato, ha parlato di fundraising, tu sei un fundraiser, sei anche un bravissimo comunicatore e in realtà il fundraising, possiamo dirlo probabilmente, senza, senza una buona comunicazione non ha... non ha dove andare. In che modo il digital ha cambiato la comunicazione? Negli ultimi anni, probabilmente anche la pandemia ha accelerato questo, questo processo. Comunicare forse diventa ancora più difficile se dobbiamo farlo in rete, perché il no profit si trova probabilmente a sgomitare dentro tantissimi messaggi che raccontano anche tante altre cose, non soltanto il no profit. Dimmi tu.
Bella domanda. Grazie Lady, chiaramente meriterebbe forse anche una puntata a sé come domanda, però no, no, assolutamente, assolutamente sì. L'avvento degli strumenti digitali, e penso in questo caso soprattutto a quelli insomma i social media, ha cambiato secondo me radicalmente il modo di comunicare un po' di tutti, per ciò che ci riguarda, anche sicuramente di noi che lavoriamo nel terzo settore e anche di chi si occupa di raccolta fondi, perché come giustamente dici, senza comunicazione e senza una buona comunicazione non può esistere raccolta fondi. Io su questo ho un'idea un po' contorta che proverò a riassumere in pochissimo tempo, e sembrerà anche, insomma, alcune parti di questa mia idea sembreranno contrastarsi tra di loro, ed effettivamente è così, perché secondo me non c'è una risposta semplice a questo. A mio avviso i social media soprattutto hanno aiutato, parlando in generale, gli enti del terzo settore a fare una comunicazione che fosse un po' più umana, mi verrebbe da dire. Io vengo da un'organizzazione che lavorava molto anche nel settore della cooperazione internazionale, insomma figlia degli anni 80, e si tendeva a comunicare in una maniera molto progettese, quindi con temi e parole e termini molto relativi alla scrittura di progetti, che va benissimo se uno deve presentare un bando, ma quando poi andavamo a comunicare, secondo me eravamo un po' respingenti nei confronti di chi ci stava ascoltando. Ecco, i social network secondo me hanno un po' obbligato tutte le organizzazioni ad utilizzare dei termini un po' più vicini a chi li ascolta. Questo, ripeto, sempre parlando in generale. Dall'altro lato, la sfida che tu hai perfettamente colto nella tua domanda è quella di riuscire a distinguersi. Perché? Perché il rovescio della medaglia di questo tipo di opportunità che ci è stata data ai social media è quella di rischiare una comunicazione molto piatta, molto simile sempre a se stessa e soprattutto simile agli altri. E in più, per noi che lavoriamo nel terzo settore, c'è un ulteriore secondo me livello di difficoltà rispetto a una comunicazione prettamente commerciale, che è quella di dover comunicare il perché stiamo facendo quella richiesta, il perché stiamo mettendo in campo quel progetto. Perché appunto una parola anche molto come dire, che è stata utilizzata molto da Elena nel suo intervento per parlare dei suoi perché come professionista, ma anche il l'ente che comunica soprattutto su un canale digitale in cui appunto c'è un grande afflusso di informazioni di altri enti che vogliono comunicare, è quello di distinguersi in base ai propri perché, quindi non solo raccontare il cosa stiamo facendo, altrimenti il rischio è che la comunicazione, questa è la mia opinione ovviamente, diventi più un diario o un calendario, che è sicuramente importante dire ciò che uno sta facendo, ma è ancora più importante in un'ottica di posizionamento distintivo raccontare il perché lo si sta facendo. E quindi, per arrivare alla raccolta fondi, che è uno degli scopi, mi permetto di dire, insomma, spero di non offendere nessuno, più importante della comunicazione sociale per un ente senza scopo di lucro, è far capire alle persone il perché è importante la loro donazione.
Siamo arrivati esattamente al cuore del perché di questo incontro, in realtà. Elena Bignoli, devi sapere, ecco, così introduco Elena e la lascio rispondere a una domanda anche a lei dedicata. Nelle ultime settimane mi è capitato di scorrere home dei social network e leggere su varie piattaforme alcuni commenti anche da fundraiser, per questi stimoli stimoli, devo dire non sempre positivi, provengono purtroppo, ahimè, anche dal mondo del fundraising. Allora, Elena Pignoli, devi sapere che alcuni fundraiser, diciamo, più che strutturati e noti nel nostro paese, nell'ultimo periodo sostengono comunque una comunicazione più che integrata al fundraising, direi quasi asservita al fundraising. Allora, a questo proposito parlo con te, che invece sei arrivata da relativamente poco all'interno di un ente, tu ti occupi per la consulta per le persone in difficoltà di Torino di coordinare la comunicazione. Vieni però da un'esperienza nel mondo profit. In cosa si differenzia? Quali sono le prime differenze che noti rispetto all'esperienza passata? E soprattutto, quali sono le leve che trovi sfidanti, ecco, in questa nuova esperienza?
Grazie Letizia per la domanda, sempre molto facile come per tutti gli altri. Diciamo che di sicuro, venendo dal mondo del profit, la differenza più evidente, e quindi anche la grande difficoltà, è un po' quello che diceva Marco, ossia raccontare quello che facciamo, perché quello è il nostro scopo in questo settore, comunicare quello che facciamo e perché crediamo in quello che facciamo, a differenza del profit, che diciamo che ha una tipologia di obiettivi diversa, come dice il nome appunto. La cosa più complessa che io ho trovato è il tramutare un linguaggio che, ripeto quello che ha citato Marco prima, il progettese, in qualcosa di concreto che possa raggiungere un target che sia il più vasto possibile, cioè che comunichi con davvero chiunque, perché questo nel profit è già un elemento presente, nel senso che non c'è una difficoltà a raggiungere il target, c'è già un linguaggio e si è già abituati a comunicare verso tutti quanti. Nel no profit, per la mia appunto breve esperienza, questo è ancora qualcosa che in alcuni ambiti in particolare dobbiamo imparare a fare. Come diceva Maura, fondamentalmente dobbiamo raccontare delle storie e raccontare un mondo che cambia attraverso quello che facciamo noi come enti no profit, e molto spesso l'elemento fondamentale è raccontare un incontro e come diceva Elena, mettersi a servizio e raccontare una rete, una comunità, e raggiungere anche quella comunità attraverso la comunicazione. Per cui spero di essere riuscita, diciamo, a portare la mia esperienza di confronto tra i due mondi, però più o meno questa è la mia idea.
Sfidante, questo no profit va spinto, sostenuto, raccontato, non bisogna mai smettere di raccontarlo. E in che cosa personalmente sono in disaccordo con ciò che spesso mi capita di leggere? Che è vero che se utilizziamo la comunicazione, come spesso e soprattutto facciamo nel no profit, per coinvolgere il territorio e quindi sostenere cause attraverso le donazioni di chi ci ascolta, di chi ci legge, di chi ci osserva, è anche vero che abbiamo un primario obiettivo, che è proprio quello di raccontare una visione, raccontare dei perché, raccontare una storia che da qualche parte è partita e che ha già, nella maggior parte dei casi, raggiunto dei risultati importantissimi per la comunità. Il no profit colma delle lacune, degli spazi. Comunicare il sociale è una responsabilità sociale, probabilmente, almeno per me sicuramente lo è. Maura, noi diciamo, nel no profit si è parlato, non solo nel no profit, purtroppo ahimè, si è parlato tantissimo della vicenda che ha coinvolto la più nota di noi, Chiara Ferragni, e della vicenda, ecco, del Pandoro. Non ritorniamo, diciamo, sulla vicenda, perché i nostri ascoltatori sicuramente ne hanno letto, ne hanno sicuramente sentito parlare. Vicende come questa però danneggiano il settore, il no profit, perché in qualche modo insinuano il dubbio, sospetto, delegittimano in qualche modo le azioni operose del non profit. Ci hai fatto una riflessione su questa cosa, Maura?
Guarda, questa cosa che dici della responsabilità
è un tema sul quale io ci sto riflettendo tantissimo, anche portandone un certo peso, no? Poi probabilmente, come dicevamo prima, con l'età alcune cose le metti più a fuoco e diventano anche più urgenti. E io oggi la responsabilità la sento fortissima, ma sento una responsabilità più ampia, cioè non è sicuramente nei confronti dei donatori, è sicuramente nei confronti di una maggior trasparenza, eccetera, ma fa anche un passo in più, perché io oggi credo veramente che la comunicazione sociale possa giocarsi una partita importante nella ricerca di senso delle persone. Rispetto anche agli obiettivi che ha un comunicatore sociale, no? Che sicuramente comunica anche a supporto della raccolta fondi, senza la quale noi non possiamo far nulla, non ci possiamo muovere, non potremmo mettere in atto tutte le buone pratiche, eccetera. Però a me piace pensare che anche quando comunico con un obiettivo, diciamo primario, di raccolta fondi, io abbia in testa di volerne raggiungere degli altri di obiettivi, che sono obiettivi di senso, perché le persone hanno fame di senso in questo momento e devono potersi fidare, perché sulla fiducia noi ci giochiamo il cambiamento, cioè sulla fiducia reciproca noi ci giochiamo tutto. Io penso che questa cosa sia centrale. E quando succede un evento come quello che tu hai citato, come possono accaderne anche altri, viene minata la cosa principale, che è quella che permette agli esseri umani di fare cose grandi. Perché gli esseri umani, quando si mettono insieme, si fidano, allora sì che possono cambiare ciò che non funziona e andare oltre, cercare qualcosa di più alto. E io penso che chi comunica questa cosa non debba dimenticarsela mai, anche nella scrittura di un post, perché non dobbiamo rischiare di diventare solo degli esperti di marketing di prodotto, non dobbiamo rischiare che delle tecniche che funzionano ci facciano dimenticare il progetto più grande. E talvolta io nel terzo settore in questo periodo vedo un certo appiattimento da questo punto di vista, no? Vedo sicuramente una grande spinta verso un risultato di raccolta fondi veloce e immediato, e vedo meno lo slancio per condividere il senso, e io credo che gli esseri umani ne abbiano tantissimo bisogno.
Maestro, ma lei lo sente il pubblico come si è riscaldato qui con le parole di Maura? Io sono curiosa, non so lei cosa ne pensa, maestro Sidipigni, sentire Marco Principia.
Assolutamente sì, io ho le orecchie a padiglione in questo momento, davvero.
Marco, cosa non ci piace comunicare? Quando da professionisti, ma da professionisti che hanno scelto di stare al fianco del no profit, vediamo qualcosa che non ci piace, in che modo possiamo reagire, in che modo possiamo operare? Cosa pensi di quello che ha detto Maura?
Mi trovo perfettamente d'accordo, anche quello che dicevi tu nella tua considerazione, Leti. Tu dicevi giustamente avere una visione, non solo fare appelli alla donazione. Io dico, e questo poi si è ritrovato un po' anche nelle parole di Maura, che secondo me non ci possono essere donazioni, o comunque non si può ottenere un supporto continuativo e strutturato da parte di un gruppo di persone, un gruppo di donatori, se non si dà una visione del mondo a quelle persone. È chiaro che magari su un singolo progetto, su una singola emergenza, su una singola attività, parlare solo del cosa vogliamo fare, del come vogliamo risolvere quel problema, porterà magari le persone a rispondere, perché quel problema gli sta a cuore o gli è vicino o è geograficamente vicino a lui o lei. Però se parliamo di una adesione di quella persona alla mission dell'organizzazione, e quindi anche alla visione che quell'organizzazione ha del mondo, secondo me non si può prescindere dal parlare del perché stiamo facendo quelle cose, del perché esiste la nostra organizzazione, del perché stiamo chiedendo il supporto delle persone. Quindi secondo me fare solo ed esclusivamente appelli alla donazione in realtà è controproducente, soprattutto sul medio-lungo periodo. Non a caso Maura diceva il senso delle persone, bisogna dare un senso alla donazione delle persone, un senso all'adesione delle persone alla visione dell'organizzazione attraverso uno degli strumenti, che non è l'unico, però io da fundraiser dico che forse è il mio preferito, ma magari sono di parte, però è sicuramente bello vedere delle persone che supportano con una donazione l'organizzazione, perché è una delle forme più alte di adesione a quell'organizzazione e alla visione che quell'organizzazione ha del mondo. E sono d'accordissimo con quello che diceva Maura, e in parte avevo provato a accennarlo nel mio intervento. Il rischio della comunicazione digitale, soprattutto sui social media, è un po' l'appiattimento, quindi l'appiattimento su tecniche di marketing che la stessa piattaforma su cui stai operando in qualche modo ti, non dico che ti impone, ma diciamo ti spinge in maniera molto, molto convincente ad adottare. E aggiungo un altro termine, che c'è il rischio anche un po' di una banalizzazione della comunicazione, e per questo vado un po' in contrasto, credo solo e spero solo apparente, con quello che dicevo. È vero che trasportare il progettese nella comunicazione sociale, secondo me, non paga. Quindi rendere dei concetti accessibili o più accessibili ad un numero maggiore di persone, secondo me, è fondamentale per fare una buona comunicazione sociale e quindi di conseguenza una buona raccolta fondi. Allo stesso tempo, però, il rischio è quello di non solo vedersi appiattiti, ma anche di veder banalizzati dei concetti che banali non sono affatto. E il rischio che ci portano nel nostro lavoro quotidiano i social network, i social media, ed alcuni di questi in particolar modo, è quello di banalizzarli questi concetti. E la sfida dovrebbe essere, e non è assolutamente facile da vincere, perché appunto ci sono delle dinamiche tecniche che in qualche modo ci spingono un po' tutti a fare tutte le stesse cose, è quella invece di non essere affatto banali, di non essere affatto appiattiti, e di far capire alle persone che quello di cui stiamo parlando può essere spiegato con parole semplici, ma prima di tutto non è semplice da risolvere, e secondo poi non è semplice da comunicare, e aggiungo io, non è semplice da vivere, perché il focus poi è sulle persone. Chiaramente, a seconda della missione, invece di persone possiamo parlare di animali, ma insomma lo scopo principale del perché noi esistiamo e del perché stiamo comunicando alle persone, stiamo chiedendo il loro supporto, non ce lo dobbiamo scordare mai, è chi è a valle di quel processo, e quindi le persone o gli animali o la visione del mondo o non so, una comunità di riferimento a cui vogliamo portare un beneficio.
Elena Inversetti, e su queste parole di Marco invece io ho una domanda da fare proprio a te, che non ti occupi di fundraising, ma il fundraising lo affianchi da tantissimi anni. Penso non ci sia fundraiser italiano che non abbia quantomeno verbalmente riportato che il fundraising si basa soprattutto sulla capacità di curare le relazioni. Ecco, io credo che questa sia una sfida da lanciare a tutte le professionalità del no profit, ma anche a tutto il mondo volontario. In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui sembra quasi che il tempo delle relazioni si sia prosciugato, si è evaporato, secondo te è possibile costruire relazioni grazie alla comunicazione? Perché è innegabile che la comunicazione possa essere quantomeno un incipit.
Domandina facile, grazie.
E come sempre, Inversetti, come sempre.
Allora, in teoria non dovrebbe essere difficile, perché comunicazione significa comunione, mettersi in comunione, quindi dovrebbe essere è la natura stessa della comunicazione. Quindi in realtà io credo che sia semplice, cioè non c'è complessità nel farlo, nel senso che quando veramente, e qui c'è quello che ha detto prima, è la base, quando tu parti dal perché, dalla motivazione reale, la strada in teoria è veramente spianata, soprattutto, e questo sarebbe anche nel profit in realtà, soprattutto se però poi sei mosso da un ideale, sei mosso da una necessità quasi fisica di voler rispondere a un bisogno, sei immerso in un contesto in cui ti puoi girarti dall'altra parte, ma girarti dall'altra parte magari è più facile, però ti fa star male, perché c'è quella cosa che anche tu minima puoi fare. Quindi in realtà è semplice, basta solo fermarsi un attimo, respirare, cambiare la postura mentale e dire: sono in un contesto che me lo permette fino a un certo punto, ovviamente, però me lo permette. Quindi tirare fuori gli attributi, possiamo dirlo, e farlo. Ci vuole, secondo me, un po' di coraggio, perché comunicare con quest'idea di comunione, non in modo confessionale, proprio comunione nel senso di veramente stare insieme, proprio il voler arrivare a un obiettivo di senso, quello che diceva Maura, per rispondere a quella fame, a quel bisogno che chiunque di noi ha, ce l'ha. E il non profit te lo dà con cose concrete, cioè la comunicazione sociale non è teorica, è proprio pratica, la si fa, tu prima dicevi in Europa, in realtà non è neanche teorizzata. No? Quindi secondo me è proprio un po' di coraggio, è come se voler dire basta, esco da Matrix, c'è però una difficoltà nel farlo, quindi si può arrivare a farlo, c'è però adesso un... secondo me è un ostacolo molto grande, che in realtà è una domanda, io non ce l'ho proprio una risposta, ovviamente, se no sarei Zuckerberg o Elon Musk, e che Principia diceva, la domanda è, gli strumenti che abbiamo e che sono strumenti totalmente immersivi ormai, cioè non è, è un cambiamento, cioè un cambiamento epocale quello che stiamo vivendo ancora adesso e non stiamo ancora ben capendo, quanto questi strumenti ci danno tutta questa libertà di comunicare in modo così unitario, con quella comunione di cui dicevo prima, che insomma di spiegarmi. Perché se no, perché secondo me spesso questi strumenti che impongono delle regole, impongono un modo di lavorare, impongono un modo di utilizzare il cervello e le parole, quindi non sono strumenti che ti danno, a mio avviso, la libertà. Il digitale io lo sento sempre più nel mio lavoro come non una porta che ti dà libertà di comunicare, di creare rete, di creare community, ma più che altro è una prigione per la ricerca di follower o di like, e che conduce inevitabilmente a una riduzione di senso. Io quando intervisto, perché sono un po' come Equitalia, la molestatrice dei fundraiser e di tante ONP, un po' come te, cosa succede? Questo me lo potrai dire anche tu. Io ascolto il talento delle persone, il coraggio delle persone, il vivere fuori i Matrix delle persone che quotidianamente intervisto, qui ne abbiamo oggi un bel po', poi si ferma fino a un certo punto. Secondo me, proprio in questo paradossale cortocircuito, degli strumenti che siamo obbligati a usare e che però portano a una riduzione di senso. In alcuni casi però ci si può ribellare a questo, cioè visto che non li si può usare in modo così tanto diverso, a volte si possono fare azioni magari analogiche che possono portare sul proprio territorio, nei propri luoghi di interessi, forse dei risultati maggiori. Io vedo a volte questo, però io altro a questa domanda non saprei rispondere.
Molto, molto, molto interessante, cara Elena, molto interessante, perché mentre parlavi a me venivano in mente tutta una serie di suggestioni, parole, esperienze che recentemente invece mi vengono restituite dal mondo del giornalismo, e c'è un po' lo stesso senso, no, di abbrutimento che forse subisce il comunicatore sociale o qualunque contesto in cui c'è la necessità di prendersi il tempo di scegliere le parole giuste. Nel giornalismo è la necessità di chi non vuole star dietro alle letture, no, del singolo pezzo stampa con il titolone scioccante, ma che preferisce prendersi il tempo di verificare la notizia. Ecco, nel caso del giornalismo potremmo dire che in qualche modo questa gabbia, tu l'hai definita prigione, quindi è, ritengo che la tua percezione sia ancora più, ecco, appesantita rispetto a come stanno andando le cose, perché so che tu non scegli le parole a caso. Però ecco, questa sensazione di gabbia, io sono curiosa invece di sentire da Elena Vignoli, che diciamo entra da poco nel no profit e che rappresenta anche, no, probabilmente per chi ci ascolta, i professionisti anche più giovani, che sono anche nati professionalmente con questi strumenti digitali, perché invece c'è poi un altro gruppo di persone che ritiene che il digitale non sia una gabbia, ma che anche dia la possibilità di un potenziamento, no, di risultati, possa capillarizzare invece poi queste informazioni, questa comunicazione, queste parole. Tu cosa ne pensi? Elena Vignoli, vogliamo sentire il tuo parere.
Va bene, dai, questa mi suona un po' più semplice come domanda, forse. In realtà quello che mi viene in mente è che sicuramente il mondo digital è un meraviglioso trampolino ed è un meraviglioso strumento con il quale si possono costruire davvero dei ponti attraverso i quali si può costruire una rete oltre il giardino di casa, cioè ci dà una cassa di risonanza impressionante che ha grandi, grandissime potenzialità ed è un format semplice, un format che arriva ovunque, un format che arriva a chiunque, perché poi ce ne sono talmente tante di piattaforme che ognuna ha il suo target, no? Quindi sia in termini di generazione, sia in termini di tipologia di messaggio che uno vuole lanciare. E alla fine il ragionamento che faccio sempre io è porsi le cinque domande giornalistiche, no? E il digital ti dà la possibilità di rispondere a queste cinque domande in maniera rapida e puntuale, ossia il perché, quindi il nostro obiettivo, il che cosa vogliamo comunicare, quindi il nostro messaggio, il a chi vogliamo comunicarlo, quindi il nostro target, il come, quindi il tone of voice, lo stile e quindi di conseguenza anche la scelta della piattaforma, e quindi il dove, il mezzo attraverso il quale vogliamo comunicarlo. E sono tutta una serie di elementi basici che ci sono stati insegnati quando abbiamo iniziato a scrivere i temi nelle scuole dell'obbligo, che funzionano e possono essere applicati attraverso il digital e attraverso questa tipologia di strumento di comunicazione. Mi rendo conto che quello che hanno detto Maura, Marco e Elena è assolutamente reale. Abbiamo un'enorme responsabilità di rispondere alla fiducia che ci viene data, e abbiamo un enorme rischio di banalizzazione e un enorme rischio di rendere inaccessibile la comunicazione, perché chiaramente se poi uso il linguaggio sbagliato sulla piattaforma sbagliata, il messaggio e il perché di cui abbiamo tanto parlato oggi non arriva. Per cui è un po' un'arma a doppio taglio, come tutti gli strumenti di comunicazione, quindi bisogna avere le competenze e le strategie per saperlo usare nel modo corretto, e poi bisogna credere nel messaggio che uno lancia e poi usare queste piattaforme appunto come ponti e come trampolini di lancio.
Bene, 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 maestro Sidipigni, abbiamo sentito tantissime opinioni. Adesso io torno da Maura La Greca, perché Maura ha avuto la meravigliosa opportunità di lavorare e di formarsi con un grandissimo comunicatore, potremmo definirlo forse il primo comunicatore sociale in Italia, quindi lo salutiamo, speriamo che ci ascolti, è il grandissimo Gianni Milesi.
Un bacio grande, grande.
Enorme, 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 grande, grande Gianni. Ecco, recentemente Gianni ha, proprio nel mese di ottobre, ritirato un premio alla carriera che gli è stato assegnato da ASSIF, l'Associazione Italiana Fundraiser, che salutiamo sempre. E Gianni, in questa occasione, in questa splendida serata, tu tra l'altro Maura eri presente, ha scelto di raccontare le sue tre I: integrità, innovazione e ironia. La formula di Gianni è certamente stata vincente in tutto il suo percorso professionale e continua ad essere vincente. Ti va di restituirla a chi ci ascolta, questa formula di Gianni, tu che lo hai conosciuto e che probabilmente hai fatto tua questa formula, perché è riconoscibile nel tuo lavoro, nel tuo modo di comunicare.
Questa cosa che dici è molto 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 bella per me. In realtà lui è stato sicuramente un grande maestro per me, un maestro che non si è messo in cattedra ma che si è lasciato guardare. Credo che questa sia una strada per l'imparare straordinaria, no? Quella di mettersi accanto a qualcuno, capire che qualcuno che ha una storia da dare, da raccontare, e mettersi a guardarlo. Oggi vedo un po' con fatica questo atteggiamento da parte delle persone, ma in realtà bisogna farsi spugne. Io con lui mi sono proprio fatta spugna, nel senso che mi sono messa a guardarlo, anche perché Gianni non era generosissimo, cioè non è stato per me, quando lavoravo con lui, una persona che si dava facilmente, no? Dovevi proprio rubare un po' standolo a guardare. Lui è stato veramente così innovativo, guarda, che alcune cose che lui propose negli anni 90 adesso le stanno ritirando fuori, no? Quindi veramente ha anticipato i tempi, veramente ha avuto capacità di visione. Però dicevo, oltre alle I, per me c'è un'altra lettera che non è una I ma è una R, e che è il rispetto. Cioè Gianji ha avuto da sempre un profondo rispetto per tutti gli stakeholder dell'organizzazione, in primis per i beneficiari. All'epoca appunto lavoravamo al CESVI, i beneficiari erano al centro della mappa degli stakeholder di CESVI, e per me questa cosa è stata veramente illuminante. Io la porto continuamente con me, perché ogni volta che comunichiamo qualcosa, anche adesso, no, in antoniano, la domanda che mi pongo io è: sto rispettando nel profondo le persone che camminano con noi, che ci chiedono sostegno? Questa cosa l'ho imparata proprio da lui, e non ne ha mai fatto un manifesto, però aveva un profondo rispetto anche per il donatore. Io mi ricordo che da lui ho imparato che un donatore che dona 50.000 euro vale tanto quanto un donatore che dona 5 euro. Perché? Perché sta dando qualcosa di sé. Non siamo autorizzati a esprimere un giudizio su questo gesto, ma siamo tenuti a ringraziare. Ecco, per me questo credo che sia proprio la radice del lavoro che io cerco di portare avanti ancora adesso. E l'innovazione vuol dire guardare oltre. Spesso stiamo nel qui ed ora, e senza chiederci dove stiamo andando e dove ci immaginiamo tra 10 anni, non come singoli ma come terra, come società civile, dove stiamo andando? Credo che dovremmo chiedercelo molto più spesso.
Sì, anche perché diciamocelo, se diamo al termine politica l'accezione più vera, no, del suo significato, in realtà la comunicazione sociale e il no profit raccontato dalla sua comunicazione hanno la responsabilità di un'azione politica fortissima, che è quella di puntare, no, i riflettori su dei bisogni che sono i bisogni della comunità. Maestro, io però oggi voglio sentirla parlare, perché so che è lì inebriato dai nostri ospiti. Maestro Sidi Pigni, anche lei è un comunicatore. La comunicazione sociale racconta attraverso appunto tantissimi strumenti. Abbiamo parlato oggi digitale, abbiamo parlato di parole, lo si fa sempre di più utilizzando anche linguaggi diversi come la musica, i colori, le immagini video. Salutiamo anche, a proposito, Maura La Greca, ci saluti tanto, il buon Sergio Agazzi, eccezionale narratore attraverso le immagini, fotografo. Ce lo saluti, noi lo vediamo qui a Buono e Giusto prima o poi.
Intanto che parlavi mi è proprio venuto in mente questa cosa relativamente alle immagini, per esempio, no? Che con il rispetto di cui parlavo poco fa c'entra moltissimo. Come raccontiamo anche per immagini le persone di cui ci occupiamo. Questa, secondo me, è veramente una questione centrale che il terzo settore deve mettere sul tavolo e deve affrontare con serietà.
Assolutamente sì, infatti, se posso permettermi, insomma, è saltato fuori che la comunicazione sociale, insomma, racconta speranze, mette insieme chi racconta i bisogni e chi risponde ai bisogni. I social, è vero che hanno cambiato il modo di comunicare, ma hanno anche allargato gli orizzonti, insomma, l'importante, come diceva Marco, è che bisogna distinguersi anche secondo i propri perché. Ma Maura diceva, le persone hanno fame di senso e devono fidarsi. È anche vero che dall'altra parte, insomma, bisogna essere estremamente sinceri. Questo si può fare con qualunque forma, anche d'arte, anche con la musica, ma con le immagini, rendicontare, far vedere che cosa si è costruito con le donazioni, insomma, con i sostegni, farlo vedere con le immagini. È un linguaggio trasversale, universale. basta soltanto della musica sotto, non c'è neanche bisogno di parlare. Questo è veramente davvero molto 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 importante.
Ecco maestro, hai parlato di verità, probabilmente è questo, possiamo tirarlo fuori da questo primo incontro, sulla primo incontro di approfondimento di Buono e Giusto sul tema della comunicazione sociale, e diciamocelo, in realtà abbiamo voluto tirare fuori questi approfondimenti perché ci siamo resi conto che non sono poi così tanti gli spazi in cui si parla di comunicazione sociale nel nostro paese, e quindi con presunzione vogliamo provare a parlarne un po' anche noi. Però se possiamo cominciare, non so, a stilare una lista di elementi, requisiti importanti, imprescindibili per fare comunicazione sociale, probabilmente il primo è la verità. E se vogliamo distinguerci da una comunicazione che invece veicola altre cose, quindi una comunicazione riguarda il mondo profit, ad esempio, probabilmente le regole del marketing è giusto che funzionino, ma mai, mai a costo di edulcorare la verità. E mi permetto di aggiungere anche che il pietismo, che è qualcosa che purtroppo coinvolge moltissima della comunicazione italiana, penso ad esempio all'ambito della sanità, delle fragilità, ecco, il pietismo non può essere sempre comunque un'arma, perché a volte probabilmente rischia di arrivare proprio dove diceva Maura, cioè anche una mancanza forse di rispetto, di delicatezza nei confronti dei beneficiari della nostra azione. Elena Bignoli, Elena Bignoli, in chiusura, e allora questa nuova esperienza del low profit che tutti e tutte noi ti auguriamo possa andare avanti, e sempre speriamo che la tua sia una scelta, quella di stare proprio dentro al non profit. È facile comunicare la verità?
No, credo che sia la cosa più complicata di tutte, però anche qui, come dicevi tu prima, io sono una persona pragmatica, abbiamo degli strumenti per poterlo fare, bisogna soltanto appunto avere delle competenze, delle strategie, quello che secondo me, il mio modestissimo parere legato a questa breve esperienza, lo strumento che ci permette di raccontare quella che tu chiami verità, e io nella mia testa me la immagino come trasparenza, come trasparenza e verità, sono i dati, perché la restituzione, quello che diceva prima Alessandro, la restituzione e la rendicontazione si fa attraverso i dati, e i dati si possono senz'altro manipolare, per questo citavo prima competenze e strategia. Però se li si usa per raccontare quello che si sta facendo, non hanno pietismo al loro interno, perché sono concreti e non c'è menzogna, c'è solo verità, perché attraverso un'immagine, un'infografica diretta, facile, vale più di tantissime parole, di un lungo testo scritto.
Allora maestro, in chiusura io direi di salutare i nostri ascoltatori. Prima di salutarli chiederei ai nostri ospiti, alle nostre ospiti, di lasciarci con un piccolissimo suggerimento. Allora, poche parole per da regalare, da donare, visto che oggi abbiamo parlato di donazioni, di relazioni, dell'importanza delle parole, di non appiattimento. Dobbiamo restituire valore al nostro no profit. Che suggerimento vogliamo dare alle piccole associazioni che ci ascoltano e che magari non hanno, ecco, all'interno della loro struttura qualcuno che possa dedicarsi continuativamente o professionalmente alla comunicazione? Ma diamo questo suggerimento, forse anche un po' presuntuoso, a chi invece la nostra professione la fa e in questo momento ci ascolta anche solo per la curiosità, no? Di capire cosa possa nascere in un dialogo sulla comunicazione sociale. Un piccolo suggerimento, Marco, cosa suggeriamo?
Io suggerisco di parlare dei vostri perché, di farlo sfruttando certamente i canali digitali e tutte le opportunità che forniscono, ma senza snaturarsi, perché altrimenti c'è il rischio che chi già vi segue, chi già vi supporta, e si senta in qualche modo disorientato, e che comunque si perdiate la vostra identità.
Elena Inversetti, tu cosa rispondi invece? Qual è il tuo suggerimento?
Allora, io ho iniziato a fare così. Mi sveglio alla mattina, no, non seguo nessuna gazzella o scappo dal leone, ma mi chiedo oggi: desidero essere umana? Che razza di umana voglio essere oggi per le prime 24 ore? E vediamo che cosa succede.
Fantastico. Maura La Greca, qual è il tuo suggerimento?
No, ma questa domanda dovremmo farcela tutti, Elena, hai troppo ragione. Domani inizio anch'io, altro che gazzelle saltanti. Allora, il mio suggerimento per chi fa questo mestiere è di nutrire lo sguardo. Di contaminare anche il proprio sapere, no? Non fermiamoci alle tecniche, non fermiamoci a tutto ciò che parla del nostro mestiere, ma andiamo a guardare il mare, andiamo a vedere una mostra, andiamo ad ascoltare un talk che parla di tutt'altro, perché veramente più nutriamo lo sguardo e più avremo strumenti per intercettare le altre persone e per far meglio, insomma, sostanzialmente dobbiamo nutrire lo sguardo, questo è fondamentale, se no ci fermiamo.
Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Elena Bignoli, il tuo suggerimento?
Il mio suggerimento è rimanere coi piedi per terra e porsi sempre una domanda in più rispetto a quelle che ci siamo già scritte sul nostro pezzo di carta, sul nostro computer. Chiederci il perché, chiederci a chi, come, dove, continuare a porsi delle domande, perché nella domanda c'è già parte della risposta ed è uno strumento incredibile per riuscire a trovare gli strumenti e le parole giuste.
Maestro Silipigni, io voglio sentire anche il suo suggerimento a chi comunica il no profit.
Ma mi leggo anche alla riflessione che Elena in qualche modo ci suggeriva di fare, e quindi potrei dire che razza di umano voglio essere, probabilmente un umano vero. Questo è il suggerimento, e quindi suggerisco a tutti di essere veri se stessi, e quello, insomma, in qualche modo, secondo me, potrebbe essere spesso la chiave.
Alessandro, un umano vero come musica, quello sei tu.
Ah, grazie mille. Grazie mille, sono diventato rosso sappido.
Addirittura.
E allora io ringrazio tantissimo i nostri ospiti e le nostre ospiti per essere stati qui con noi, quindi grazie a Marco Principia, Maura La Greca, Elena Inversetti, Elena Bignoli, e grazie sempre ad Alessandro Silipigni per accompagnarmi in questa splendida avventura. Non abbiamo finito qui, perché come vi abbiamo anticipato ci riascolteremo sempre qui su Mood Italia Radio Buono e Giusto. Ascoltate le altre puntate di Buono e Giusto, se ve ne siete persi qualcuna siamo sempre su Spotify, però ci riascolteremo presto con questo tema, il tema della comunicazione. È importante comunicare, il nostro paese ha tante cose da dire, il no profit forse ancora di più. Salutiamo sempre Nini Ricotta, il papà di Mood Italia Radio, a presto.
Hai ascoltato su Mood Italia Radio Buono e Giusto di Letizia Bucalovita.